Storie Libere presenta.
Questo è Giornaliste, un podcast realizzato dal vivo, curato da me, Annalisa Camilli, e prodotto dalla Fondazione Circolo dei Lettori e StorieLibere.fm, in cui le giornaliste di oggi raccontano le loro icone del passato. In questo episodio io, Annalisa Camilli, vi racconto Joan Didion.
La vita cambia in fretta, cambia in un istante. Una sera ti metti a tavola e la vita che conoscevi è finita. Questo è uno degli incipit più famosi di tutti i tempi. Comincia così l'anno del pensiero magico, il libro più conosciuto di Joan Didion, giornalista, scrittrice, sceneggiatrice, saggista americana. È difficile trovare una definizione per Joan Didion perché ha sperimentato nella sua vita moltissimi generi e è molto difficile da definire, da inquadrare in un genere. Ha ispirato proprio per questo generazioni di giornaliste e giornalisti e di scrittrici e scrittori, proprio per questo suo stile difficile da catalogare. La vita cambia in fretta, la vita cambia in un istante, una sera ti metti a tavola e la vita che conoscevi è finita. È la prima frase che Didion riesce a scrivere 9 mesi dopo la morte del marito John Gregory Dunn, scrittore e giornalista anche lui, suo compagno di vita per 40 anni. Una morte avvenuta all'improvviso il 30 dicembre del 2003, mentre era seduto al tavolino della loro sala da pranzo nell'appartamento di Manhattan e stava parlando dell'importanza della Seconda Guerra Mondiale per tutto quello che sarebbe venuto dopo. Didion stava condendo l'insalata mentre il marito parlava nella sala da pranzo e all'improvviso ha smesso di parlare. Lei ha pensato inizialmente che gli fosse andato qualcosa di traverso, poi ha capito che aveva avuto un malore, probabilmente un malore grave, un attacco cardiaco, perché pochi mesi prima era stato sottoposto a un intervento per farsi installare un pacemaker e diversi anni prima, nel 1987, aveva avuto un problema alle coronarie molto grave. Da quel momento sapeva, diceva, di vivere come un condannato a morte, ma Didion lo avrebbe ammesso. Diverso tempo dopo aveva rimosso il pensiero di quella possibilità della perdita della persona più cara che aveva al mondo. In quel momento, tra l'altro, l'unica figlia della coppia, una figlia adottiva, Quintana, era ricoverata all'ospedale dopo che il giorno di Natale si era sentita male per un'influenza che rapidamente era diventata polmonite e poi un'infezione molto aggressiva aveva trascinata in terapia intensiva in bilico tra la vita e la morte. Anche Quintana sarebbe morta 2 anni dopo il padre. Così in pochi giorni l'esistenza di questa giornalista, che all'epoca era già un mito negli Stati Uniti, è stata stravolta dalla morte, dalla malattia delle persone più care della sua vita. Nei momenti difficili mi era stato insegnato fin dall'infanzia: leggi, impara, datti da fare, rivolgiti alla letteratura. Essere informati significava non perdere il controllo, scrive Didion nell'anno del pensiero magico, un libro che scrive in soli 3 mesi, ma per scriverlo deve aspettare un anno dalla morte di John. Per mesi, infatti, non era riuscita a fare quello che aveva fatto per tutta la vita fin da quando era bambina, cioè scrivere. Non riusciva più a scrivere nemmeno una riga. Poi a ottobre, quindi molti mesi dopo la morte del marito, aveva cominciato a comporre prima degli appunti e poi il testo di questo libro, che è il più famoso, e l'aveva scritto molto velocemente, di getto. Poiché facevamo gli scrittori tutti e due e lavoravamo in casa, le nostre giornate erano piene del suono delle nostre voci, racconta nel libro, che diventa anche non solo un atto di commiato, di elaborazione del lutto, diremmo oggi, ma anche un'indagine sul dolore. Dopo la morte di John, infatti, John fa quello che in fondo ha fatto per tutta la vita. cioè si mette a indagare, a fare ricerca, ma questa volta, più delle altre volte, è lei il punto di osservazione, l'oggetto dell'osservazione. Comincia a riportare le sue reazioni a questa perdita in maniera minuziosa. Così scrive appunto il suo reportage più intenso. E lo fa da giornalista. Le interessa il dolore, quel tipo di dolore estremo. Le interessa capirlo e spiegare che cosa c'è di universale in quella esperienza che sta attraversando. Nell'anno del pensiero magico il lutto diventa l'oggetto dello sguardo rigoroso, minuzioso, che ha usato appunto per tutta la vita per raccontare gli hippie californiani negli anni 60, i sopravvissuti di Pearl Harbor, gli attentati alle Torri Gemelle, il conflitto in Salvador, i migranti cubani a Miami, oppure Nancy Reagan. Didion è forse stata la prima giornalista e scrittrice ad affrontare sotto forma di memoir la morte e la malattia in prima persona. Dopo l'avrebbero fatti molti, adesso che ne parliamo, ora che ne parliamo, ci sembra in fondo una cosa che hanno fatto in tanti, tantissimi scrittori. Ma in realtà, quando lei comincia a farlo, nei primi anni 2000, lo avevano fatto in pochissimi, e lei si rende conto che questo è un tema con cui il giornalismo e la letteratura in realtà si sono confrontati non tanto spesso. Addirittura è un tema tabù, mancano le parole, quindi si deve rivolgere per esempio agli studi degli scienziati, degli psicanalisti, degli psichiatri. Quella è la letteratura primaria a cui si rivolge per scrivere la sua ricerca. Quando nel 2005 ha vinto il National Book Award, il premio ha definito questo libro un capolavoro in due generi, il memoir e il giornalismo investigativo. È proprio nel 2005 che con questo libro Joan Didion è stata conosciuta anche dal pubblico italiano. Aveva più di 70 anni, veramente era già a un punto di riferimento assoluto per la letteratura americana, ma in Italia di fatto era ancora misconosciuta. Il dolore risulta essere un posto che nessuno conosce finché non ci arriva. Noi ci aspettiamo che qualcuno che ci è vicino potrebbe morire, ma non spingiamo lo sguardo oltre i pochi giorni o le poche settimane. Ci potremmo aspettare, se la morte è improvvisa, di avere uno shock. Non ci aspettiamo che questo shock sia disarticolante per il corpo e per la mente. Non ci aspettiamo di impazzire letteralmente, di diventare ossi duri, convinti che il marito stia per tornare indietro e che abbia bisogno delle sue scarpe. Qui John ammette che per molto tempo ha pensato, si è cullata nell'idea che John, il marito, sarebbe potuto tornare a casa in qualunque momento, tanto da non dare via le sue cose, in particolare le sue scarpe. Queste sono le fantasie, il pensiero magico, appunto, con cui ciascuno prova a colmare la perdita. Proprio a volte si tratta proprio di dispercezioni, di convinzioni che dipendono dal fatto appunto che si vive in uno stato eccezionale, psichico eccezionale. Per molto tempo inoltre John ha provato il senso di colpa, ha pensato di avere sottovalutato le avvisaglie di quel malore, ha cercato di capire se ci fosse stato qualcosa che avrebbe potuto fare per scongiurare quella perdita. Mi rendo conto di quanto siamo aperti al messaggio insistente che ci dice che possiamo evitare la morte e al suo punitivo correlativo, il messaggio che dice che se la morte ci agguanta è solo colpa nostra. Solo dopo la lettura del referto dell'autopsia cominciai a credere a quello che mi era stato detto ripetutamente. Nulla di ciò che avevamo fatto o non fatto, lui o io, aveva causato la morte o avrebbe potuto prevenirla. John aveva ereditato un cuore debole che alla fine lo avrebbe ucciso. La data in cui lo avrebbe ucciso era già stata differita da numerosi interventi della medicina. Quando quella data arrivò, nessuna delle azioni che io avrei potuto compiere nel soggiorno di casa nostra avrebbe potuto regalargli un giorno di più. Eppure, appunto, Joan con questo libro cerca di capire perché per molto tempo ha creduto di poter evitare questa morte, oppure ha cercato dei segnali che questa morte stesse arrivando, esattamente come fanno la maggior parte delle persone. Durante la pandemia di coronavirus nel 2020 per me è stato fondamentale riprendere in mano l'anno del pensiero magico, mentre le terapie intensive si riempivano di pazienti in fin di vita, attaccati a delle macchine, e i parenti non riuscivano nemmeno a salutare i malati, a fare i funerali dopo la loro morte ai loro familiari. È stato molto importante farsi guidare dalle parole di John Didion. Per esempio, Didion ha insegnato a tutti noi che non si può parlare della malattia e della morte di nessun essere umano non essendo in qualche modo dentro quel discorso, a differenza che in qualsiasi altro campo di indagine. Non è possibile veramente mantenere una distanza rispetto a quello che si sta raccontando. Inoltre, ogni volta che nominiamo la malattia e la morte, ci confrontiamo con uno dei tabù del nostro contesto culturale, della nostra società, che rimuove dal discorso pubblico l'idea del limite, della vulnerabilità e della finitezza della vita. Ogni momento viviamo nel delirio dell'immortalità. Scrive ancora Didion: ho fatto la scrittrice per tutta la vita. Come scrittrice, anche da ragazzina, molto tempo prima che quello che scrivevo cominciasse a essere pubblicato, a poco mi formai l'idea che il significato stesso fosse insito nel ritmo delle parole, delle frasi, dei paragrafi, una tecnica per nascondere quello che pensavo o che credevo, qualunque cosa fosse, sotto una vernice sempre più impenetrabile. Ma questo è un caso in cui per trovare il significato mi serve qualcosa in più delle parole. Questo è un caso in cui mi serve tutto ciò in cui credo o ritengo penetrabile, se non altro per me stessa. Dopo di lei, in molti avrebbero provato a scrivere memoir, autofiction, autobiografie, reportage narrativi. Molti avrebbero affrontato anche il racconto in prima persona della malattia e della morte, ma John Didion lo ha fatto prima di tutti e con uno stile impareggiabile. Scrivere una non fiction, parlare della realtà meglio di un romanzo, con uno stile personale, raccontare il mondo ma con un taglio, uno sguardo originali. Questa è la sua cifra, che ha avuto molti emuli successivamente ed ha anticipato per certi versi alcune tendenze che oggi sono predominanti addirittura nel giornalismo e nella letteratura mondiale. Scrivere non fiction per Didion è come intagliare una scultura, lo ha spiegato lei stessa in un'intervista nel 2009 a The Paris Review. Il processo di lavorazione di un romanzo è totalmente diverso dalla scrittura di un pezzo di non fiction. Devi sederti ogni giorno al tavolino e inventare. Nella non fiction il pezzo è già negli appunti. Scrivere non fiction è più come scolpire, dare forma alla ricerca e renderla qualcosa di sensato. Scrivere romanzi invece è come dipingere, in particolare con gli acquerelli. Ogni pennellata ti deve portare avanti. Puoi riscriverlo, certo, ma le pennellate iniziali saranno sempre nella trama. John Didion è nata a Sacramento, nella Central Valley, in California. Entrambi i suoi genitori erano californiani, il padre era un ufficiale dell'aeronautica e per questo da bambina erano spesso costretti a spostarsi. Nel suo libro Da dove vengo ha raccontato che questi continui traslochi la facevano sentire come un'eterna estranea, un carattere che ha conservato sempre nella sua scrittura. I suoi antenati erano pionieri e le storie che aveva ascoltato da bambina erano proprio quelle degli avventurieri che si erano spinti sempre più a ovest, di frontiera in frontiera, cercando fortuna, uno dei miti fondativi degli Stati Uniti. La sua bisnonna Elizabeth Scott era nata nel 1766, cresciuta sulle frontiere della Virginia e della Carolina, è morta su un'altra frontiera ancora, la Oil True Bottom, sulla sponda meridionale del fiume White, in quello che oggi è l'Arkansas. La sua famiglia, a partire dal Settecento, era emigrata verso ovest fino a stabilirsi in California. In un articolo nella London Review of Books, Martin Amis ha scritto che John Didion è la poeta del grande vuoto della California, in parte volendola criticare, Ma il suo merito, c'è da dire, è stato proprio quello di avere raccontato così bene la costa occidentale degli Stati Uniti, la California, averne fatto proprio il centro nevralgico della sua scrittura, rivendicare questo punto di vista marginale, di frontiera, e anche poi in parte decostruendo quel mito della frontiera statunitense. Sempre in Da dove vengo scrive: «Sono nata a Sacramento e ho vissuto in California per gran parte della mia vita. Ho imparato a nuotare nel fiume Sacramento e nell'American River prima delle dighe. Ho imparato a guidare sugli argini su e giù lungo il fiume. Eppure, la California per me resta ancora impenetrabile, un faticoso enigma, come per molti di noi che veniamo da lì». Ha sempre voluto fare la scrittrice e ha raccontato di avere cominciato a scrivere da molto piccola, tanto che poi appunto si è iscritta a un corso di letteratura inglese a Berkeley e ha vinto un concorso nel 1956 a soli 24 anni indetto da Vogue America, e per questo appunto a soli 24 anni ha dovuto lasciare California per andare a New York, quello che era il sogno di qualsiasi ragazza della sua generazione, un sogno che subito per lei diventa però l'allontanamento appunto dall'origine, un allontanamento abbastanza traumatico. Si è trasferita a New York per lavorare al magazine di moda più importante del paese. Nei primi anni appunto tutto le sembra un'avventura, ma ben presto viene attraversata da una grande nostalgia della California. «Quando vidi New York per la prima volta avevo 20 anni ed era estate. Sbarcai da un DC-7 a un vecchio terminale di Idlewild con un abito nuovo e che mi era parso molto elegante a Sacramento, ma adesso sembrava già meno elegante. L'aria calda puzzava di muffa e un istinto mi informava che non sarebbe stata più la stessa cosa, mai più». A Vogue America Didion cominciò scrivendo didascalie, ma arrivò a essere una redattrice. Aveva un editor molto severa, Allen Tamley, una perfezionista, che le faceva riscrivere i testi molte volte. Per scrivere in un femminile americano negli anni 60 bisognava essere ironiche, sintetiche e brillanti. Tamley ha raccontato successivamente: «Le facevo scrivere 300 o 400 parole e poi gliele facevo tagliare per arrivare a 50. Scrivevamo un articolo lungo per poi pubblicarne la versione breve, e facendo così di volta in volta Joan ha imparato a scrivere». Lei ha scritto invece in un articolo: «Bei tempi addio, mi piaceva andare a lavorare e mi piaceva il ritmo confortante e soddisfacente della pubblicazione di una rivista. Mi piaceva l'ordinata progressione delle scansioni a 4 colori, delle scansioni a 2 colori, delle scansioni in bianco e nero, e infine mi piaceva il prodotto. Non un'astrazione, ma una cosa dall'aspetto lustro e patinato che poteva essere preso da un'edicola e soppesato in una mano». Nel 1961 Vogue le chiese un pezzo per rimpiazzare in fretta quello di un'altra giornalista che non aveva consegnato in tempo. Questa fu la sua grande occasione di passare ad essere una redattrice. Lo scrisse in pochissime ore ed è ancora uno dei suoi pezzi più famosi, il primo appunto che scrisse per Vogue America. Si intitola «Sul rispetto di sé» ed è contenuto in una raccolta di articoli che io amo moltissimo, che è Verso Betlemme. Dice così: «A dispetto dei nostri cliché più diffusi, l'autoinganno è il più difficile degli inganni. Gli espedienti che funzionano con gli altri non contano niente in quel vicolo illuminato a giorno in cui ci troviamo a fare i conti con noi stessi. Qui non c'è sorriso accattivante che tenga, né lista graziosamente stilata di buone intenzioni. Vivacemente ma invano rimescoliamo le nostre carte, estraendo quella mancante, la gentilezza fatta per il motivo sbagliato, il successo che non ha richiesto nessuno sforzo, il gesto apparentemente eroico cui siamo stati indotti per non essere svergognati. La triste realtà è che il rispetto di sé non ha niente a che fare con l'approvazione degli altri, che in fondo sono abbastanza facili da ingannare. Non ha niente a che fare con la reputazione che, come disse Rhett Butler a Rossella O'Hara, è una cosa di cui chi ha coraggio può anche fare a meno. Il rispetto di sé non ha niente a che fare con la facciata delle cose. Riguarda piuttosto una pace separata, una riconciliazione personale. Le persone con rispetto di sé hanno il coraggio dei propri errori, conoscono il prezzo delle cose. Didion lavorò a Vogue dal 56 al 64, 8 anni. Nel 63 pubblicò il suo primo romanzo, Run River. Di giorno lavorava in redazione, di notte scriveva un libro ambientato in un ranch nella sua Sacramento, in California. Una saga familiare, una storia d'amore piuttosto nostalgica, ambientata appunto nella sua città d'origine. Era un po' tardi per scegliere, aveva detto lei a Everett, come se non fosse sempre stato così. Esiste mai nella vita di qualcuno un punto slegato dal tempo, privo di memoria, un punto in cui la scelta è più della somma di tutte le scelte compiute prima? Questo è l'inizio del suo primo romanzo, che a dire il vero non ebbe molta fortuna, ma in questo incipit di nuovo c'è molto dello spirito della scrittrice americana, che nel 64 sposò appunto John Gregory Dunn, che era un giornalista anche lui, che e lavorava al settimanale Time, e insieme con lui, appunto stanca di New York, depressa, decise di trasferirsi di nuovo a Los Angeles, in California. Stava attraversando un momento di depressione perché non riusciva nel giornale per cui lavorava a fare quello che desiderava, cioè a fare la scrittrice. Piangevo al punto che non mi rendevo più conto di piangere, piangevo negli ascensori, nei taxi, nelle lavanderie cinesi. E quando andai dal medico mi disse solo che gli sembravo depressa e avrei dovuto vedere uno specialista. Mi scrisse il nome e l'indirizzo di uno psichiatra, ma non ci andai. Invece mi sposai, il che si rivelò un'ottima cosa da fare, ma decisamente intempestiva, dal momento che non riuscivo ancora a parlare con la gente e continuavo a piangere nelle lavanderie cinesi. A un certo punto, 4 mesi dopo il matrimonio, una mattina di aprile del 65, John chiamò Joan al telefono e le disse che voleva prendersi un'aspettativa da Time di 6 mesi e voleva lasciare New York, voleva andare in un'altra città. Così si trasferirono a Los Angeles, ma per un po' di tempo tennero in affitto l'appartamento che avevano a New York, perché non riuscivano a decidersi di lasciare completamente la città. E lei scrive appunto anni dopo: è facile vedere l'inizio delle cose, più difficile vederne la fine. Vedete come sia ossessionata da questo concetto di fine. A Los Angeles nel 1965 adottarono anche la loro unica figlia, Quintana Roo. Era il nome che avevano deciso molto tempo prima, in un viaggio, senza sapere che li avrebbero chiamati in effetti da un ospedale dicendo che c'era una bambina che poteva essere adottata. E questo era un nome abbastanza strano, perché era il nome di uno stato del Messico, Quintana Roo. E avevano deciso così di darlo alla loro figlia, senza sapere che questa bambina in effetti sarebbe esistita da lì a poco. Si trasferirono così subito dopo a Malibu, in una casa affacciata sul Pacifico, che è quella ritratta in tutte le foto più famose di John Didion e di John e di Quintana, una casa senza riscaldamento ma con un camino enorme nel soggiorno. John racconta in diversi scritti che aveva molta paura ogni volta che andava in garage a prendere l'automobile di trovare dei serpenti nell'auto. Lei era fobica, era terrorizzata dai serpenti, ma in effetti forse la casa più bella che hanno avuto, così appunto affacciata sull'oceano. In quel momento sia John sia Joan decidono di fare freelance, quindi di lavorare per diversi magazine americani, e entrambi in pochi anni diventano delle firme molto importanti del giornalismo americano, che continuano a scrivere entrambi romanzi e sceneggiature di film. La loro casa è frequentata da sceneggiatori, da attori, da personalità importanti del cinema. Nel 68 Didion pubblica Verso Betlemme, la sua prima raccolta di articoli scritti appunto per diverse riviste: il New York Times Magazine, Vogue, The American Scholar, Saturday Evening Post. La maggior parte dei pezzi è ambientato in California. Verso Betlemme è il titolo della raccolta ed è ispirato a una poesia, al verso di una poesia di Yeats, Il secondo avvento, che è riportato appunto nell'esergo del libro, e dice così: girando e girando nella spirale che si allarga, il falco non può dire il falconiere. Le cose cadono a pezzi, il centro non regge più. Sul mondo dilaga mera anarchia, l'onda fosca di sangue dilaga, e in ogni luogo sommerge il rito dell'innocenza. I migliori difettano di ogni convinzione, i peggiori sono colmi d'appassionata intensità. Questi pochi versi del poeta irlandese Yeats sono un manifesto insieme un manuale di giornalismo. Nella premessa al libro Didion spiega perché queste poche righe siano state così importanti per lei. Dice che per anni le sono ronzati nell'orecchio interiore come se vi fossero stati trapiantati chirurgicamente. E parla della sua paura che scrivere sia un'azione tutto sommato irrilevante, del fatto che teme che non serva a nulla scrivere begli articoli, e quanto questa paura, questo timore, che a volte è anche una consapevolezza, possa essere paralizzante per un giornalista e per uno scrittore. E poi c'è questa sua prospettiva, appunto, la prospettiva di una che ha scelto di stare ai margini. Il mondo cade a pezzi, il centro non regge più. C'è una crepa nella società americana, proprio nella società americana degli anni del boom, degli anni 60, nel momento in cui sembra più lanciata, appunto, che non ci siano crepe, invece le cose cadono a pezzi. Con un atteggiamento critico e brillante, senza nessuna granitica certezza, Didion si ripete questo che diventa un po' un mantra: i migliori difettano di ogni convinzione, i peggiori sono colmi d'appassionata intensità. Per Didion scrivere in realtà è una grande fatica, e io devo dire mi ritrovo molto nelle sue parole, perché ha raccontato in molti pezzi di come la sua scrittura sia soprattutto una riscrittura, di quanto ogni pezzo sia faticosissimo, sia prima un montaggio dei diversi pezzi che intende scrivere, e poi anche nella stesura vera e propria, di quanto ogni volta vada avanti e indietro nella scrittura. In un'intervista, nella prefazione sempre di Verso Betlemme, dice: c'è sempre un momento nella stesura di un pezzo in cui mi ritrovo seduta in una stanza letteralmente tappezzata di fogli con false partenze, e non riesco a mettere una parola dopo l'altra, tanto che mi sembra di avere avuto una piccola ischemia che mi ha lasciato apparentemente incolume, ma apparentemente afasica. Ancora nell'intervista a The Paris Review dice: quando lavoro a un libro, riscrivo costantemente le mie frasi. Ogni giorno torno alla prima pagina e riscrivo quello che ho già scritto. Mi fa entrare nel ritmo. Una volta che ho superato le 100 pagine, non tornerò certo alla prima pagina, ma potrei tornare alla pagina 55 o anche alla 20. Poi ogni tanto però sento il bisogno di tornare alla prima e ricominciare a scrivere. Alla fine della giornata metto una nota alle pagine che ho scritto, la pagina o le pagine, li contrassegno in modo di poterli riscrivere la mattina dopo. Questo mi fa superare questo terrore del vuoto. Verso Betlemme è questa raccolta di articoli scritti tra il 65 e il 67 del libro di Didion che io amo di più e che ho usato di più nel corso della mia vita. Ogni tanto torno a leggere un articolo di non fiction, e l'ho usato spesso anche nelle classi di reportage in cui insegno. Mi sembra un buon modo per imparare a parlare della realtà, ma anche per scrivere un racconto. Spiegano bene, secondo me, queste pagine perché Didion è considerata una delle firme più importanti del cosiddetto New Journalism americano, e cioè di quella scuola di giornalisti che erano ossessionati dalla realtà, dai fatti di cronaca, dai piccoli fatti, dalle grandi celebrità, ma volevano raccontarli con uno stile, appunto, che fosse migliore. Avevano l'ambizione di scriverlo con uno stile che non facesse rimpiangere ai lettori quello dei romanzi. Verso Betlemme è proprio considerato uno dei classici del New Journalism, che annovera, diciamo, tra le sue firme Tom Wolfe, Guy Telese, Hunter Thompson, Truman Capote. Ma John Didion è appunto l'unica donna tra queste firme. John Didion ammette di odiare di fare telefonate e di fare interviste, che è invece il pane quotidiano appunto per ogni giornalista, ma lo racconta in una maniera abbastanza bizzarra. Non mi piace fare telefonate, preferisco non fare il conto delle mattine che passo seduta sul letto di un Best West Motel di Vatte la Pesca a cercare di costringermi a chiamare l'ufficio dell'assistente del procuratore. Il mio unico vantaggio come giornalista è che sono così minuta, così caratterialmente riservata e così nevroticamente inarticolata che la gente tende a dimenticare come la mia presenza vadrà contro i loro migliori interessi. Ed è sempre così. Trovo che questa sia un'altra grande lezione di giornalismo, perché un buon giornalista è sempre quello che sa scomparire, sa rendersi invisibile al suo interlocutore, sa rendersi inoffensivo ai suoi occhi, sa costruire un rapporto di fiducia che spesso passa appunto dall'invisibilità. Un intervistatore troppo presente nell'intervista con un ego troppo forte probabilmente non farà una buona intervista, rischierà di sovrascriversi al suo personaggio. Sempre in quella prefazione di Verso Betlemme, John Didion racconta anche perché, che cosa è importante per lei nel rapporto con i suoi editor, con i giornali per cui lavora, e perché probabilmente essere diventata una freelance è stata una condizione così liberatoria per lei rispetto a lavorare dentro una redazione. Perché per lei la cosa importante, spiega nella prefazione di Verso Betlemme, è l'attenzione, la libertà che un giornale offre al giornalista, alle sue proposte, i soldi che sono sempre necessari per mettere nelle condizioni il giornalista di fare bene il suo lavoro, e poi degli editor che non cambino troppo la versione originale scritta dal giornalista. Nella raccolta Verso Betlemme il mio pezzo preferito si chiama Dove non smettono mai di baciarsi. Era un articolo apparso per la prima volta nel 1965 per il New York Times Magazine con il titolo Gente comune a una scuola per la non violenza. John Didion all'inizio del pezzo va in un tribunale, nel tribunale della contea di Monterey a Salinas, per assistere a una causa che è stata intentata da alcuni cittadini contro la scuola di non violenza fondata nella Carmen Valley da John Bites, la famosissima cantante folk che in quel momento era un'icona del movimento pacifista, del movimento contro la guerra nel Vietnam. E appunto alcuni cittadini piccolo borghesi della California accusano questi pacifisti non violenti, barbudos, di portare scompiglio tra le loro villette, nelle loro case, e quindi fanno una causa appunto per un attentato alla quiete pubblica. Parte così questo pezzo, sono giorni di Natale e c'è questa udienza a cui John Didion partecipa raccontando coloritamente appunto gli interventi dei cittadini della Carmen Valley che accusano John Bites e i non violenti fricchettoni che frequentano la sua scuola di portare scompiglio nei loro tranquilli quartieri. E finisce però raccontando, entrando all'interno della scuola e raccontando che personaggio è stato John Bites, la sua biografia, come è diventata appunto l'icona che è per il movimento pacifista, e riesce quindi in questo pezzo con grande maestria a mostrare come si possa fare il ritratto di un personaggio celebre per raccontare in realtà un movimento, una parte della società, dei cambiamenti che stanno avvenendo nella società nella sua interezza. Quindi riesce a fare un ritratto di John Bites per raccontare in maniera molto ironica chi sono quelli che partecipano appunto a questa scuola di non violenza, con tutte le loro divisioni, anche le loro rivalità. Ma poi attraverso il movimento pacifista racconta che cos'è la musica americana e chi è appunto John Baez. E io credo appunto che sia un enorme esempio di come si possa fare buon giornalismo. Nel 1973 iniziò a scrivere per la New York Review of Books e poi continuò a scrivere romanzi, Democrazia nel 1984, L'ultima cosa che voleva nel 96. Ma come dicevamo, ha esplorato diverse forme di saggistica. È molto difficile dire, no, che tipo di genere praticasse: il saggio critico, il reportage politico, il memoir, come abbiamo già detto. Nel 79 pubblicò una seconda raccolta dei suoi lavori, The White Album, seguita da Salvador, Miami, dove appunto racconta le vicende dei migranti cubani a Miami, e poi After Henry, Political Fictions, e Da dove vengo, in cui, come dicevamo, racconta le sue origini, la storia della sua famiglia. È stata per certi versi anche un'icona di stile, un'icona di eleganza. Era talmente fotografata. Quando è morta, mi è capitato di riguardare le molte fotografie che giravano, che la ritraevano, e non c'era una fotografia in cui fosse venuta male. Non c'era una fotografia in cui non sembrasse anche un'icona appunto di eleganza. È per questo che è stata anche testimonial di diverse case di moda. È famosa la pubblicità nel 2015 di Celine, cui viene ritratta a 80 anni mentre indossa questo abito nero con delle linee molto essenziali e dei giganti occhiali da sole che lei usava spessissimo perché soffriva di forti emicranie. È famosa anche la lista di cose che teneva sempre appesa nell'armadio quando viveva a Hollywood e quando appunto era spesso chiamata dalle testate per cui lavorava a partire di corsa per andare a seguire appunto la guerra in Salvador o altre crisi, o per scrivere dei pezzi di costume. È una lista che vi vorrei leggere per intero, è contenuta appunto in questa raccolta che si chiama The White Album. Da mettere in valigia: due gonne, due maglie o calzemaglie, un pullover, due paia di scarpe, calze, reggiseno, camicia da notte, vestaglia, pantofole, sigarette, bourbon, borsa con shampoo, spazzolino, sapone, rasoio, aspirina, sonniferi Tampax, crema idratante, cipria, baby oil, copertina di Moher, macchina da scrivere, due blocchi per gli appunti e penne, cartellette, chiavi di casa. Questa è una lista che era fissata con il nastro adesivo all'interno dell'anta del mio armadio a Hollywood negli anni in cui facevo reportage più o meno regolarmente. La lista mi permetteva di preparare la valigia senza pensarci per qualsiasi servizio stessi per fare. Notare il voluto anonimato dell'abbigliamento. Gonna, body e calze. In gonna, body e calze passavo l'esame in tutti gli ambienti della cultura. Notare la copertina di Moher per i voli di linea a lunga percorrenza e per le stanze d'albergo in cui non si poteva spegnere l'aria condizionata. Notare il bourbon per la stessa stanza d'albergo. Notare la macchina da scrivere per l'aeroporto tornando a casa. L'idea era restituire l'auto a Nolo della Hertz, fare il check-in, trovare una panchina vuota e cominciare a battere gli appunti della giornata. Dovrebbe essere chiaro che questa era una lista stilata da una persona che teneva in gran conto il controllo, agognava lo slancio, una persona decisa a interpretare il suo ruolo come se avesse la sceneggiatura, sentisse le sue chiamate, conoscesse la trama. Sulla lista c'è un'omissione significativa però, un oggetto che mi serviva ma non avevo mai, un orologio. L'orologio non mi serviva durante il giorno quando potevo accendere l'autoradio o chiedere a qualcuno, ma la sera, al motel. Capitava spesso che chiedessi l'ora alla reception ogni mezz'ora circa, finché, vergognandomi di chiedere ancora, chiamavo Los Angeles e interpellavo mio marito. In altre parole, avevo gonne, maglie, calzamaglie, pullover, scarpe, calze, reggiseno, camicie da notte, vestaglia, pantofole, sigarette, bourbon, shampoo, spazzolino da denti, dentifricio, sapone neutro, rasoio, deodorante, aspirina, sonniferi, Tampax, crema idratante, cipria, baby oil, copertina di mohair, macchina da scrivere, blocco per gli appunti, penne, cartellette e una chiave di casa. Ma non sapevo che ore erano. Questa potrebbe essere una parabola o della mia vita come reporter o del periodo stesso. Mi fermerei qui. John Didion è un'autrice molto prolifica che ha scritto moltissimo. Questa ovviamente è la mia personalissima John Didion. Ho provato a dirvi quali sono stati gli scritti che di lei ho usato di più e come è entrata a più riprese nella mia vita e nella mia attività di giornalista nel corso di questi anni, quello che ho provato a imparare da lei. Questo era Giornaliste, un podcast curato da me, Annalisa Camilli, e prodotto dalla Fondazione Circolo dei Lettori e StorieLibere.fm, in cui le giornaliste di oggi raccontano le loro icone del passato. Giornaliste è disponibile su StorieLibere.fm e sulla vostra app di ascolto preferita.